presenta il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Un'intelligenza artificiale senza pregiudizi e completamente trasparente. Il suo nome è Apertus ed è una prima mondiale nata dai Politecnici Federali e dal Centro Svizzero di Calcolo di Lugano. È stata criticata da più fronti la decisione della Confederazione di rinunciare allo studio sugli effetti per la salute di pesticidi e sostanze chimiche. Sarebbe costato 240 milioni di franchi, troppi per Berna in un periodo di risparmi. Smantellato un nuovo cartello dell'asfalto, questa volta nei cantoni di Giura, Neuchâtel, Friburgo e Berna. Per la commissione della concorrenza sono coinvolte 4 imprese per lavori di manutenzione stradale. Più di 1000 persone sono morte nella parte occidentale del Sudan a causa di un'enorme frana. Il bilancio è provvisorio in un'area, quella del Darfur, difficile da raggiungere a causa dei combattimenti che limitano la fornitura di aiuti umanitari. Accordo tra Russia e Cina per la costruzione di un nuovo gasdotto. Gazprom firma l'intesa a Pechino durante la visita del presidente russo Putin. È già stata definita una pietra miliare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale nel mondo, nata in parte proprio qui nella Svizzera italiana. Vi sto parlando di Apertus, il primo modello linguistico su larga scala completamente aperto e trasparente a tutti e a tutte. Apertus è stato creato dai 2 politecnici federali dal Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano. Ma ci dice di più Manuele Ferrari.
Apertus, la sua principale caratteristica, da qui il nome, è di essere aperto. Ma concretamente cosa significa?
Che cosa significa? Che i dati su cui è stato addestrato sono aperti e le procedure, per addestrare il modello sono tutte documentate e pubblicate.
Così Maria Grazia Giuffreda, direttrice associata del Centro di Calcolo Scientifico di Lugano. Ma quali vantaggi porta questo, chiamiamolo, cambio di filosofia? Ricordiamo che le grandi aziende tecnologiche tengono ben segreti i loro codici.
Il vantaggio è che è un modello trasparente, quindi sappiamo che non ci sono state infrazioni di copyright e di leggi e regolamenti, e quindi costruire applicazioni su questo modello e poi renderle pubbliche, io penso che anche sia in grado di creare fiducia.
Un'intelligenza artificiale senza pregiudizi, che non dice sciocchezze, che non pesca informazioni in rete, e nel caso dovessero venir scoperti errori o malfunzionamenti, correzioni verranno fatte, garantisce Giuffrida, tanto che già ora è possibile affermare che vi saranno riaddestramenti di Apertus. Un piano che ne garantisce una certa longevità. Un prodotto al quale aziende private potranno fare capo e sviluppare in base alle proprie esigenze. Una cosa deve però essere chiara, sottolinea ancora la direttrice associata del Centro di Calcolo.
Questa non è la risposta svizzera al ChatGPT o ai chatbots, questo è un modello di base sul quale si vogliono costruire applicazioni.
Ciò dovrebbe permettere di evolvere nel settore dell'intelligenza artificiale senza essere in balia dei giganti mondiali della tecnologia. Un grande lavoro scientifico, fondamentale l'apporto del Centro di Calcolo di Lugano, svolto dal mondo accademico, i cui risultati sono aperti a tutti, con una chiara conseguenza per chi ci ha lavorato e ci lavorerà in futuro.
Anche se il settore privato utilizzerà questo modello di base, nessuno farà grandi guadagni.
L'eterno dilemma di chi fa ricerca, da qui la necessità, proprio per potenziare lo sviluppo di questo settore sempre più fondamentale, di riflettere sulla possibilità di collaborazioni tra pubblico e privato. Intanto, grazie ad un'interfaccia messa a disposizione da Swisscom in occasione delle settimane svizzere dedicate all'intelligenza artificiale attualmente in corso, è possibile comunicare con Apertus.
La Confederazione deve risparmiare e cancella uno studio a lungo termine sugli effetti per la salute di pesticidi e varie sostanze chimiche come i PFAS, conosciuti anche come gli eterni inquinanti. Lo studio era organizzato su un periodo di 20 anni, sarebbe costato circa 240 milioni di franchi e avrebbe coinvolto 100.000 volontari. Una rinuncia criticata dagli ambienti accademici, ma anche a livello politico. Da Berna, Alessio Veronelli.
Sostenuto dall'Ufficio federale della sanità, da alcuni ospedali universitari e operatori del settore, lo studio sulla salute in Svizzera era pensato per meglio comprendere l'impatto sulla salute di abitudini o fattori ambientali che quotidianamente ci mettono in contatto con varie sostanze chimiche, pesticidi, PFAS e metalli pesanti, ad esempio, e migliorare così prevenzione, diagnosi precoce e trattamenti di malattie croniche. Dopo il lancio di una fase pilota tra il 2019 e il 2021, lo studio sarebbe poi dovuto partire su larga scala, coinvolgendo 100.000 volontari su un periodo di 20 anni. Costo totale circa 240 milioni di franchi, ma l'attuale situazione economica della Confederazione impone di annullare tutto. Una grande occasione mancata è stato il commento di Carlo Lagardère, professore associato di farmacogenetica all'Università di Berna e membro del team direttivo dello studio, secondo cui ci sono sempre nuove sostanze chimiche potenzialmente nocive in circolazione, ma mancano dati in merito. Se di PFAS, sostanze chimiche sintetiche definite anche perenni, si occuperà il Parlamento nella sessione autunnale al via la prossima settimana, la politica ha già reagito allo stop imposto allo studio. Per la consigliera nazionale dei Verdi, Manuela Weichelt, ad esempio, una decisione da riconsiderare in base a su cosa sia più conveniente investire, ovvero se sulla ricerca o sui danni a lungo termine in costi sanitari e perdite di vite umane. Secondo i dati raccolti nella fase pilota, in tutti i 789 volontari annunciatisi è stata rilevata una presenza di PFAS nel sangue e nel 3,6% dei campioni è stata superata una soglia nociva per la salute.
Il delicato dossier dei nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea ha un nuovo attore. L'UE ha infatti nominato un nuovo ambasciatore in Svizzera e nel Liechtenstein. Si tratta di Andreas Kühne, diplomatico tedesco, chiamato a sostituire Petros Mavromichalis, che lascia l'incarico. Ex ambasciatore tedesco nella Repubblica Ceca, nella sua lunga carriera Kühne è stato anche consigliere politico per la cancelleria tedesca. È esperto di politica di sicurezza e di questioni multilaterali. Accordi illeciti per ottenere appalti nell'ambito del risanamento delle strade, la COMCO, la Commissione Federale della Concorrenza, punta il dito contro 4 imprese di costruzione attive nella Svizzera romanda che in pratica avrebbero formato un cartello per oltre un decennio. Sentiamo Valentina Moccetti.
Sono 4 le imprese di piccola e media grandezza finite sotto la lente della COMCO. L'accusa? Essersi spartite la torta degli appalti per il risanamento di strade comunali e cantonali nei cantoni Giura, Neuchâtel e nella parte francofona di Friburgo e del canton Berna. Una cooperazione avvenuta in maniera sistematica, di regola a 2, tra il 2009 e il 2021 per ghiaiettatura e trattamento superficiale bituminoso, accordandosi sui prezzi e suddividendosi le regioni in cui lavorare. L'inchiesta, ci ha spiegato la COMCO, è stata avviata grazie ad indizi forniti da una fonte rimasta anonima. Come ogni accordo sottobanco, le intese hanno comportato un aumento dei prezzi ed un onere per l'economia e le finanze pubbliche. Nulla a che vedere però con casi ben più gravi avvenuti in passato in Svizzera, in Ticino ed in particolare quello emerso nel 2017 nei Grigioni grazie all'imprenditore Adam Quadroni. Qui le perdite ed i risarcimenti richiesti erano stati dell'ordine di svariati milioni di franchi. Gli accordi avvenuti in Romandia tra le 4 PMI riguardavano invece lavori fra le decine e le centinaia di migliaia di franchi. Ad attenuare le multe comminate, il fatto che le aziende hanno cooperato durante l'inchiesta e convenuto con la COMCO di astenersi in futuro dal concludere nuovi accordi.
Turbolenze sui mercati azionari per Nestlé dopo il licenziamento con effetto immediato del direttore generale Laurent Fraisse a causa di una relazione non dichiarata con una dipendente diretta. Il titolo di Nestlé alla borsa di Zurigo dopo un tonfo iniziale è ora in leggero calo dello 0,6%. Il nuovo cambio di dirigenza avviene in un momento delicato per il gigante dell'alimentare, come ci racconta Lucia Mottini.
Era approdato alla direzione generale appena un anno fa, dopo una carriera di quasi 40 anni all'interno di Nestlé. Il francese Laurent Freix, 63 anni, è ora licenziato con effetto immediato e senza buonuscita, dopo aver tentato di nascondere a una prima inchiesta interna la sua relazione con una manager sua diretta subordinata. Una decisione necessaria, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione Paul Bulcke. I valori di Nestlé e una buona gestione costituiscono le solide fondamenta dell'azienda. Nestlé, un colosso dell'alimentazione a livello mondiale e una delle tre aziende svizzere più quotate, vive una fase di turbolenza, con un calo in borsa che dura da 3 anni, appesantito tra le altre cose dalla vicenda delle acque minerali filtrate. Un calo che Freix non è riuscito a frenare. Inoltre, nel primo semestre di quest'anno, l'utile netto è calato di oltre il 10%. Secondo un portavoce di Nestlé, non è però la strategia di ritorno alle radici dell'organizzazione ormai ex direttore generale, a essere rimessa in discussione. Riprende le redini un manager della nuova generazione, lo svizzero Philippe Navratil, 48 anni, in azienda da 24 e dall'anno scorso capo della Nespresso e membro della direzione generale di Nestlé. Secondo gli analisti, questo brusco cambio ai vertici dopo appena un anno è una novità per Nestlé, abituata a un passaggio prudente delle leve di comando. Un rinnovo ai vertici che non è ancora terminato. Tra pochi mesi è prevista pure la partenza del presidente del consiglio di amministrazione, Paul Bulcke.
Andiamo ora in Sudan, dove almeno 1000 persone sono rimaste uccise da una frana, uno smottamento che ha completamente raso al suolo un villaggio ai piedi di una montagna del Darfur. È una regione che già soffre duramente per la guerra civile che prosegue da più di 2 anni, che ha causato migliaia di vittime oltre 12 milioni di sfollati. Secondo le Nazioni Unite si tratta della più grave crisi umanitaria del secolo e ce ne parla il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
Non sembra esserci limite al peggio in Sudan, dove ieri una frana causata dalle forti piogge sulle montagne del Marra, nel Darfur centrale, ha completamente spazzato via il villaggio di Tarazin, causando quello che il gruppo ribelle che controlla l'area, il Movimento di Liberazione del Sudan, ha definito il disastro naturale più grave e mortale della storia recente del paese. Molti degli abitanti del Marra sono sfollati dalla cruenta guerra iniziata nell'aprile 2023, che si sono rifugiati in quella zona più protetta, anche se decisamente isolata, come ha segnalato Medici Senza Frontiere in un recente dossier. Anche il governo di Khartoum, impegnato nel conflitto contro i ribelli del Darfur e principalmente contro l'esercito paramilitare delle forze di supporto rapido che ne detiene il controllo, si è rammaricato per la morte di centinaia di residenti innocenti e ha confermato di aver mobilitato tutte le risorse possibili per sostenere gli abitanti della regione. Difficile nel Darfur, dove il transito è proibitivo anche per le organizzazioni umanitarie, i cui convogli sono stati recentemente vittime di attentati. Nella città di El Fasher non arriva cibo da quasi 2 anni e la situazione è gravissima, con migliaia di bambini che rischiano di morire nelle prossime settimane e gli abitanti costretti a mangiare l'erba dei campi come il bestiame.
È stata un'altra notte di scontri violenti in Ucraina, in parte anche in Russia. Le forze russe hanno attaccato con 150 droni, 120 dei quali sono stati neutralizzati, mentre i restanti 30 hanno colpito 9 località diverse in Ucraina. Oltre 300 civili russi sono invece stati fatti sfollare durante la notte a seguito di un massiccio attacco di droni ucraini nella città di Rostov, nel sud-ovest della Russia. Gli scontri dunque continuano a intensificarsi da giorni, malgrado i tentativi di negoziare un avvicinamento delle parti. Proprio il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ieri sera ha espresso crescente frustrazione per l'atteggiamento russo, condannando l'aumento degli attacchi contro l'Ucraina, affermando che il presidente Putin sta facendo il contrario di quanto promesso. E il presidente russo Putin intanto ha incassato un importante successo in Cina. Dopo anni di attesa, Pechino ha dato il via libera a un nuovo gasdotto chiamato in italiano Forza della Siberia 2. L'opera consentirà a Mosca di fare a meno delle esportazioni verso l'Europa. L'annuncio è arrivato dopo l'incontro di oggi tra Xi Jinping e Vladimir Putin in seguito al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, in cui i due hanno annunciato di voler costruire un nuovo ordine globale. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, innanzitutto ti chiedo che cosa prevede l'accordo e perché questo nuovo gasdotto è così importante.
Sì, è davvero una svolta importante, con ricadute non solo sulle relazioni tra Cina e Russia, ma anche sull'Europa e potenzialmente sulla guerra in Ucraina. L'annuncio è arrivato direttamente dalla Gazprom, il colosso energetico russo, che a margine del bilaterale di oggi tra Xi Jinping e Putin ha fatto sapere che è stato siglato un memorandum giuridicamente vincolante per il Forza della Siberia 2. Si tratta di un accordo che ha valore trentennale e il progetto è destinato a diventare il più grande al mondo nel suo settore. Il nuovo gasdotto collegherà i giacimenti di gas della Siberia occidentale con la regione cinese dello Xinjiang, passando attraverso la Mongolia. Avrà una capacità prevista di 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, una cifra enorme che dovrebbe essere raggiunta utilizzando anche riserve che prima della guerra erano destinate ai clienti europei. I costi per la Cina saranno però scontati e l'intesa prevede che, in attesa della costruzione del nuovo gasdotto, verranno aumentate da 38 a 44 miliardi di metri cubi le forniture sul già esistente Forza della Siberia 1. Erano ormai diversi anni che Putin spingeva per l'accordo, dopo che c'era stato un primo roboante annuncio all'inizio del 2022, ma sin qui Xi Jinping aveva sempre preso tempo e ha rotto gli indugi solo ora.
Beh, sappiamo appunto che la Cina stava temporeggiando sull'intesa. Come mai ha deciso di accelerare e siglare l'accordo?
Ma la sensazione era che Xi non avesse fretta per due motivi. Primo, preferiva diversificare le fonti di approvvigionamento, tanto che stava portando avanti negoziati per altri progetti con paesi come Kazakistan e Turkmenistan. Secondo, voleva sfruttare la posizione più forte a livello negoziale per ottenere condizioni migliori. Tanto che nei vari incontri degli ultimi anni con Putin l'intesa non era mai arrivata. Anzi, la Mongolia non aveva nemmeno incluso il progetto nel suo piano di sviluppo per il 2024-2028. L'accelerazione dunque non era scontata, ma ha conseguenze rilevanti. Per la Russia il nuovo gasdotto è una garanzia per attutire l'impatto delle mancate esportazioni di gas in Europa e dunque anche un aiuto alla sua economia mentre prosegue la guerra in Ucraina. Per la Cina c'è invece una duplice dimensione: la prima economica, con l'accesso ad ampie quote di gas a condizioni favorevoli; la seconda più strategica. L'accordo è arrivato forse non a caso dopo il summit in Alaska fra Putin e Trump e il tentativo dichiarato degli Stati Uniti di riavvicinare Mosca per allontanarla da Pechino. Ebbene, con il nuovo gasdotto la Cina lega ancora di più a sé la Russia, aumentandone la dipendenza, e forse spegne sul nascere le fantasie di una rottura tra Xi e Putin favorita da Trump.
Lorenzo Lamperti su questa importante svolta nei rapporti tra Cina e Russia. Comincia oggi in Brasile il processo in cui è imputato l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e una cerchia di suoi fedelissimi. Bolsonaro, che su consiglio dei medici seguirà il processo da casa, è accusato di aver pianificato un colpo di Stato per sostituire il presidente eletto Lula. Rischia 40 anni di prigione. Il servizio dal Brasile di Maria Zuppello.
È un processo storico. È la prima volta, infatti, che la Corte Suprema brasiliana giudica per tentato colpo di Stato un ex presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, e un gruppo ristretto di altre 7 persone, tra cui ex suoi ministri e generali. Eccezionali le misure di sicurezza, vietata ogni forma di assembramento fuori dalla Corte e dagli altri palazzi istituzionali di Brasilia, mentre droni di ultima generazione sorvoleranno l'area. Altissima la tensione anche a livello politico. Il deputato del partito di sinistra, Socialismo e Libertà, Guilherme Boulos, si è rivolto così a Bolsonaro e agli altri imputati. Siete stati incriminati perché avete pianificato un colpo di Stato per ribaltare il risultato elettorale, perché non avete portato a casa il voto popolare. Ed è questo che è in gioco adesso, ha dichiarato Boulos. E dagli Stati Uniti, dove si è trasferito, Eduardo Bolsonaro, uno dei figli dell'ex presidente, pensa già alle presidenziali del prossimo anno.
Se vocês acham que vão enterrar o movimento bolsonarista colocando Bolsonaro
Se pensate di seppellire il movimento bolsonarista mettendo Bolsonaro in prigione, vi sbagliate. Ci sono io, c'è mio fratello Flavio e tanti altri per portare avanti la stessa bandiera, ha detto. Quanto al processo, sono 5 le udienze previste a partire da oggi fino al prossimo 12 settembre, data entro la quale sarà emessa la sentenza. Bolsonaro, che è già agli arresti domiciliari, se condannato rischia oltre 40 anni di carcere.
Spazio ora allo sport, io vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio.